Bene, ciao, io sono Eugenio, benvenuti al podcast di Ecoblog. Oggi si tratta di una puntata speciale. Abbiamo infatti l'occasione di parlare per la prima volta con un'altra autrice di Ecoblog che tutti conoscete, ma di cui non avete ancora sentito la voce. Lei è Lu Machina, è Francesca D'Amato. Ciao Francesca.
Ciao Eugenio.
Bene, non siamo qua però per fare una carrambata, perché comunque sapete che Francesca sta in Olanda, è la prima volta che la incontro anch'io, è venuta in Italia per le vacanze, ma siamo qui per parlare di un suo progetto che ha preso finalmente corpo. Si tratta di un libro che oggi presenterà, si chiama Gnomi di Caverna, e il sottotitolo è I custodi dei tesori del sottosuolo. Francesca, com'è nata l'idea di fare questo libro?
Il libro è nato da un ognomo. Andavo in giro con i miei amici con un ognomo in braccio per poter raccontare delle storie. Ho visto che la gente, se avevo l'ognomo in braccio, si fermava a chiedermi chi era, cosa mangiava, cosa voleva, dove abitava. E mettendo insieme tutte le domande che i bambini mi hanno fatto su questo ognomo e un sacco di altre informazioni sugli gnomi, alla fine sono venuti fuori un bel po' di racconti che abbiamo condensato in un libro.
Ecco, forse qualcuno avrà pensato che Francesca è completamente andata di testa. In realtà mi ero dimenticato di fare una premessa, che questo ovviamente è un libro per bambini e racconta storie di gnomi, ma lo fa non semplicemente volendo essere un libro di favole, ma mette insieme anche altri contenuti che nello specifico, non a caso siamo tutti autori di Ecoblog, sono contenuti che parlano di sostenibilità e di ecologia. Da quello che ho letto c'è un forte scambio tra cose magiche, tra il fantastico, però improvvisamente mischiato con nozioni scientifiche che possono arrivare a spiegare ai bambini importanti concetti di ecologia, è così?
Sì, esattamente. L'ecologia che si spiega ai bambini di solito è sempre superficiale, nel senso altimetrico del termine. Si parla di cose che succedono sopra il suolo, del ciclo dell'acqua, dei rapporti tra prede e predatori, ma raramente si parla di quello che succede sottoterra, di come crescono le radici, di cosa succede quando si entra in una grotta, di come circola l'aria nei sotterranei di un castello. E sono tutte cose un po' al confine, tra quello che i bambini leggono nei libri di fate e quello che invece gli viene raccontato a scuola o quando vanno a fare le uscite con, le cooperative di accompagnatori naturalistici. Ho voluto accorciare le distanze tra la figura di chi divulga e la figura di chi legge. E per accorciare queste distanze ho fatto in modo che ogni capitolo fosse un po' un divertimento, un po' un'esplorazione. Ci sono, ad esempio, ricette da provare a cucinare quando parlo di radici, ci sono giochi da fare lanciandosi palle di argilla quando racconto di quello che si trova nelle grotte di Toirano, e da lì in poi ogni esperimento, ogni cosa spiega qualcosa del mondo sotterraneo, ma sono cose che si possono giocare.
Ho visto che gli gnomi vivono in un duplice modo, cioè da un lato sono figure fantastiche fatte con tutti i crismi della fantasia, poi però subiscono le leggi di natura, cioè ad esempio ho letto la loro evoluzione è proprio quella secondo la selezione naturale, per cui gli si formano gli unghioni e il modo con cui si formano è quello proprio della selezione genetica.
Sì, questi sono gnomi primitivi, sono primitivi nello stesso modo in cui erano primitivi gli uomini di Cro-Magnon. I nostri antenati vivevano nelle grotte e lì si sono adattati a questo ambiente, ne sono usciti, si sono modificati e ne sono venute fuori le razze che adesso ci sono nella popolazione umana. Allo stesso modo tra gli gnomi, loro, gli gnomi di caverna, vivono ancora in grotta e sono delle specie di fossili viventi, ma poi c'è stata una radiazione adattativa e sono venuti fuori i koboldi, gli Spriggan e tutti gli gnomi vestiti, i minerali e poi anche i nani che sono usciti dal sottosuolo per vivere più la vita di corte delle fate, ma hanno avuto le stesse costrizioni genetiche, le stesse spinte evolutive che hanno avuto gli animali che si sono poi evoluti.
Esatto, quindi Secondo come è scritto questo libro, il bambino più adatto per leggerlo, cioè qual è l'età di riferimento, serve un genitore, come è modellizzato il lettore?
I bambini a cui mi rivolgevo quando appunto raccontavo questi racconti per strada avevano dai 6 anni in su. Il libro può essere letto da un bambino autonomamente a partire dagli 8-9 anni, o può essere letto da un genitore o da un adulto di riferimento al bambino anche se il bambino ha un'età inferiore. Il libro è composto di tanti piccoli raccontini, non ho scritto un romanzo proprio per non costringere i genitori a leggere per ore la sera prima che il bambino si addormenti. Sono piccoli capitoli, ognuno autoconclusivo, e possono essere usati anche da maestre o educatori per affiancare i programmi normalmente svolti.
Sì, e a proposito di acquistare il libro, ecco, come so che non è facilissimo reperirlo, non si trova proprio in tutte le librerie.
No, l'editore è un editore che distribuisce nelle province di Milano, Varese, Novara, Vercelli, Verbania e più o meno le dintorni.
Per chi non abita lì?
Esiste internet, grande rivoluzione del commercio.
Dove si può trovare, sì.
Dal sito dell'editore, che è www.macchione.it, e lì con le moderne e mirabolanti tecnologie e possibilità del commercio elettronico il libro può essere acquistato e viene recapitato a casa nel giro di 3-4 giorni. Oppure informazioni sul libro e tutti i commenti, gli errata codice, le informazioni sugli gnomi e anche pezzettini di racconti inediti sono sul libro, sul blog degli gnomi, ovviamente, se poteva fare a meno di farne un blog, che è www.gnomi.org.
Senti, ovviamente, essendo un libro scritto da un'autrice di ecoblog, non è un libro qualsiasi, ma è stato stampato su una carta particolare, anzi è stato stampato con un metodo particolare, perché la carta è tradizionale, è convenzionale, quindi viene da fibra vergine, però c'è un sistema per cui alla fine l'impatto di questo libro è zero, quindi possiamo dire che è un libro ecologico. Come è andata esattamente la storia? So che ci sono stati un po' di problemi, prima doveva essere stato stampato su carta riciclata, poi invece si è scelta la formula dell'impatto zero.
La mia idea originale era di avere solamente carta riciclata. Il mio editore era un po' titubante perché diceva che la resa delle illustrazioni a colori sulla carta riciclata non era ottima e voleva invece un prodotto di qualità. Alla fine abbiamo fatto un po' di ricerche sul mercato italiano per trovare dei fornitori vicini alla tipografia per minimizzare anche l'impatto del trasporto delle bobine di carta, che sono comunque dei gran pezzi di carta da spostare avanti e indietro per l'Italia, e questo traffico ha un impatto ambientale notevole. E alla fine, facendo tutti i conti, abbiamo visto che l'impatto dello spostamento di questa materia prima riciclata annullava i vantaggi dell'utilizzare invece una materia prima vergine. Per cui abbiamo usato carta vergine e per compensare questo effetto abbiamo chiesto ai tecnici di impatto zero di calcolare quanta anidride carbonica veniva immessa all'atmosfera e quanta gli alberi che venivano tagliati non erano più in grado di riassorbire, e tutto questo conto è confluito in una superficie che adesso sta per essere rimboschita nel Parco del Ticino, per cui in pratica pianteremo degli alberi che andranno a sostituire quelli abbattuti e che durante la fase di crescita sequestreranno dall'atmosfera l'anidride carbonica che noi in questo momento stiamo emettendo, e questo dovrebbe compensare il danno ambientale che abbiamo fatto. Ovviamente un libro che parla di ambiente per bambini non dovrebbe danneggiare l'ambiente e il futuro di questi bambini, per cui era impensabile non prendere in considerazione questi aspetti.
Senti, ma proprio per questo chiudiamo questa intervista con una domanda che vuole essere un consiglio per gli altri scrittori. Cioè, so che non è sempre facilissimo convincere gli editori a stampare su carta riciclata o con progetti di questo tipo, perché ha dei costi che a volte l'editore non vuole sostenere, o anche forse è solo un problema culturale. C'è un consiglio che ti senti di dare agli altri scrittori che vogliono intraprendere la strada del libro ecologico?
Andate in una libreria, una qualsiasi, comprate un libro già stampato su carta riciclata e mettetelo sotto il naso del vostro editore. È l'unica cosa che riuscirà a convincerlo. Io ho provato a far vedere dei risultati di Deprian e altre cose, altri prodotti già stampati su carta riciclata, ma non è stato sufficiente perché mi è stato detto che le macchine che stampano tipo biglietti da visita non sono le stesse che stampano un libro, per cui anche gli inchiostri sono diversi, il tipo di carta è diverso. L'unica cosa da fare è andare con un libro, Harry Potter, faccio un esempio banalissimo, è stampato su carta Amica delle Foreste, andate lì con questo libro davanti al vostro editore, ditegli che qualcun altro l'ha già fatto, ha già vinto la scommessa e magari si convincerà.
Esatto, benissimo. Allora, con questo augurio, speriamo che tutti i nostri lettori possano a loro volta scrivere un libro su carta riciclata, sempre che abbiano queste velleità d'autori. Quindi il podcast di Ecoblog anche oggi finisce qui. Un saluto da Eugenio e da...
E da Francesca, saluti a tutti.
Bene, alla prossima, ciao.